Obiettivo Friuli, voce a confronto e attualità del territorio sotto la lente, a cura di Claudia Brugnetta. A tutti voi in ascolto, felice giornata da Claudia Brugnetta che vi parla dagli studi RAI di Udine. Grazie alla collaborazione tecnica di Dario Nardini alla console e di David Zanirato che ha realizzato per noi due contributi in esterna. Sotto la nostra lente quest'oggi un tema per vari motivi molto sentito. Parleremo di salute orale. Nella prima parte del programma daremo alcune delucidazioni a proposito dell'osteopatia, che è particolarmente utile nei casi di trattamento ortodontico. E vi voglio ricordare che l'ortodonzia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa, per esempio, di raddrizzare denti storti e che corregge anche dentature mal posizionate. La seconda parte del programma è dedicata a una novità interessante: la filosofia slow applicata all'odontoiatria e all'odontotecnica. Dai nostri microfoni RAI di Udine parliamo molto spesso di questa importante rivoluzione culturale che riguarda appunto il movimento slow, diventato velocemente noto, applicato al cibo, al food e via via per abbracciare poi il turismo, il design e anche le città. Insomma, tutto ciò che si possa fare nel miglior modo possibile, anziché il più velocemente possibile, si identifica come slow. La qualità che si impone alla quantità. E il movimento slow, che propone quindi un cambiamento culturale indirizzato a procedere a un passo più lento e consapevole nella vita, in diretta contrapposizione alla cultura della velocità propria dell'attuale società moderna, oggi penetra e si afferma anche nel complesso mondo della salute orale. Ed è nata Slow Dent. E noi vedremo come e quando con i promotori di questa associazione. Diamo intanto il benvenuto ai nostri ospiti che sono Dario Spitaleri, odontoiatra, Fabio Castagnino, odontoiatra, Mauro Malisani, odontotecnico, Gianni Nicoletti, fondatore e presidente di Slow Dent. Ma subito il via alla prima parte del programma. Ringrazio gli odontoiatri presenti che hanno accettato di rispondere alle nostre domande anche su temi che possono apparire attualmente ancora controversi, ricordandovi inoltre che le informazioni che vi diamo durante il corso del programma non sostituiscono la consulenza personalizzata del vostro dentista, che ovviamente vi conosce e sa qual è la cura più adatta alle vostre esigenze personali. La nostra funzione è fare in modo semmai di sensibilizzare chi ascolta su quanto sia importante mantenere una buona salute orale, ricordando inoltre che oggi per questo fine abbiamo davvero tanti strumenti a disposizione, che le tecniche sono sempre più perfezionate e raffinate e che anche i relativi costi da qualche tempo sono sempre più, diciamo, a misura d'uomo. Ma tornando al tema di apertura programma, dottor Castagnino e dottor Spitaleri, quando e come il lavoro dell'osteopata può risultare un buon supporto per il trattamento ortodontico, insomma il rapporto tra denti e postura? Inizia Castagnino. Ben arrivato.
Grazie. Vabbè, l'ortodonzia, ricordiamo, è quella branca dell'odontoiatria che permette di normalizzare l'occlusione, avere quindi il più possibile una normo-occlusione, e questo può contribuire a migliorare la postura. Non è sempre detto, ma può essere un buon modo per andare a migliorare.
Semplificando, in che senso può migliorare la postura?
Un migliore allineamento e livellamento dei denti può dare un'occlusione, quindi un carico masticatorio più ben distribuito, e quindi questo andare ad influenzare la posizione della colonna vertebrale e di tutto l'apparato scheletrico anche.
Quindi siamo d'accordo da un certo punto di vista, questo è risponde a verità, perché ci sono anche delle contraddizioni, no? In base...
Non da tutti è riconosciuto questo.
Non è da tutti riconosciuto, diciamo, per correttezza di informazione.
Non è da tutti riconosciuto e quindi questo è abbastanza controverso.
Spitaleri, la sua posizione in merito?
Allora, faccio una piccola premessa. Io non mi occupo di ortodonzia, ma mi occupo di riabilitazioni chirurgiche e protesiche e lavoro in stretta collaborazione con osteopati, fisioterapisti, ortopedici, che sono le persone magari più deputate per stabilire se c'è una stretta correlazione tra, non proprio i denti, l'apparato masticatorio, includendo quindi denti, muscoli, sistema scheletrico, l'articolazione, il sistema nervoso, con le connessioni che può avere col nostro sistema posturale. I denti e il loro sistema globale della bocca, diciamo, è strettamente correlato alla postura, ma in quanto ci sono delle connessioni nervose muscolari che lo legano alla muscolatura del collo, della schiena e giù per quelle che chiamano catene muscolari. E quindi, facendo parte del corpo, c'è, esiste questa correlazione. Giusto per fare una piccola lezione divulgativa, senza entrare nei termini della discussione, perché è molto complessa anche per gli operatori della salute.
Comunque noi dobbiamo usare anche un linguaggio semplice, sì, no? Di immediato aggancio.
Per farla in generale, i denti e la masticazione intervengono nell'equilibrio, nella postura della testa. La postura della nostra testa è data prevalentemente da due sistemi, uno è il sistema visivo e l'altro è il sistema dell'equilibrio, che è all'interno dell'orecchio. Diciamo che i denti funzionano da mezzo di stabilizzazione di questo sistema, per cui attraverso vari meccanismi intervengono nella postura della testa. Da lì però poi a parlare di strette connessioni con la patologia, o come magari attualmente, insomma, navigando su internet si possono vedere, insomma, diverse sindromi che possono essere correlate ai denti, allora lì c'è la necessità di un approccio un po' più globale. Non può essere solo il dentista a identificare tali patologie, ma insomma con una collaborazione, diciamo, multispecialistica, si può arrivare a definire se c'è una correlazione nella patologia, che potrebbe non essere di origine dentaria, a livello della postura.
In parole semplici, se in una bocca, non so, mancano due o tre denti, insomma, qualche rischio lo corriamo, il fatto di problemi di postura.
Allora, nelle quelle che chiamiamole genericamente sindromi posturali, i denti possono essere coinvolti, ma sicuramente non sono gli unici elementi coinvolti. Nelle sindromi posturali ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione: uno è la vista, uno è il sistema dell'equilibrio, uno è il sistema muscolare generale, più altre patologie, che ne so, magari
sono tanti fattori.
Sono tanti fattori. E da lì a darle una risposta assolutamente scientifica, che la mancanza di qualche dente possa essere causa di sintomi come mal di schiena, cefalee, eccetera, o qualche difficoltà, sicuramente possono essere un fattore da assolutamente tenere in considerazione, sia nel caso di approcci per fare le terapie ortodontiche, ma anche nelle riabilitazioni protesiche. Così come è importante magari per gli altri specialisti fare una valutazione dell'occlusione nel caso in cui siano presenti delle disarmonie della masticazione.
Ecco, adesso passo a un altro argomento che, come dire, incuriosisce molto i nostri ascoltatori. Senta, risponde a verità il fatto che oggi si può tenere, grazie all'implantologia, un dente nuovo, insomma un dente fisso in giornata? Insomma, una volta occorreva un tempo sterminato, Castagnino.
L'implantologia immediata è una realtà. È possibile sostituire un dente mancante con un impianto immediatamente con un dente. Questa è una realtà ben accertata, ben riconosciuta. Va detto però, per dare una corretta informazione, che non sempre è possibile. Quindi ci sono variabili anatomiche che ci devono,
naturalmente, certo,
che ci devono dare alcune, insomma, indicazioni a che questa sia efficace. L'implantologia immediata permette di sostituire subito un dente, andando a migliorare quello che è estetica e funzione in modo immediato. Non sempre è possibile, va valutata l'indicazione, la reale necessità e quindi la possibilità che questo sia un vantaggio reale.
Senta, attualmente in genere le protesi si realizzano con il sistema digitale, no? Che sta surclassando le tecniche tradizionali, lo possiamo dire. Perché è preferibile il sistema digitale? Riusciamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori?
Ma il sistema digitale sempre più entra nel nostro mondo, sempre di più, perché...
Ma non sempre funziona Noi che siamo assolutamente digitali le posso dire che... Insomma.
Sì, non sempre funziona meglio, è vero, perché anche qui ci vuole...
Forse alle volte l'analogico lo rimpiangiamo.
Certamente, perché ci vuole... bisogna saperlo usare, bisogna avere i software corretti, bisogna che ci siano...
Devono essere perfezionati.
Le capacità e poi soprattutto i software sono sempre più perfezionati e quindi diventano obsoleti anche abbastanza presto. Il digitale in odontoiatria sempre più, nella costruzione di protesi sempre più, un vantaggio immediato è la precisione e anche il lato economico che permette di risparmiare tempo e quindi anche denaro che poi si rivolge anche al paziente, insomma. E quindi questa è una cosa che sicuramente andrà avanti migliorando sempre più il lavoro dell'odontotecnico e quindi il nostro e quindi anche le soddisfazioni del paziente.
Ecco, io, cari dentisti, approfitto della vostra generosità e vi pongo un'altra domanda che alcuni ascoltatori ci hanno sollecitato. Allora, può essere che la salute dei denti e l'infarto siano legati? Avere i denti sani implica un benessere, questo lo diciamo noi perché vogliamo sottolinearlo, non solo all'intero organismo, ma ovviamente influisce anche su particolari apparati come ad esempio le malattie cardiovascolari, se trascuriamo. Ricordiamo che le endocarditi sono un problema a seguito dell'infezione causata da una carie, per esempio. Allora, entrambi vi chiedo se c'è correlazione tra problemi dentali come carie, gengiviti e parodontiti e malattie cardiache. Alcuni studi americani lo danno per certo, ma noi in Italia comunque non vogliamo creare allarmismi pericolosi. Ecco, qual è la vostra posizione su questo argomento? Ricordando però che anche lo stesso mal di denti può influire sul muscolo cardiaco, forse. Castagnino.
Beh, premettendo appunto che per evitare allarmismi è corretto dire che sempre più studi avvalorano la tesi che la malattia parodontale possa interferire in malattie ed aggravare malattie cardiovascolari. Più che l'infarto, questo può contribuire alla formazione di ateromi.
Possiamo
ovvero le placche ateromasiche, quelle che restringono poi i vasi,
ecco.
per essere più semplici, e questo può contribuire in qualche modo. In che modo? Perché la malattia parodontale può, soprattutto la malattia parodontale, può creare delle batteriemie transitorie, cioè la presenza di batteri in modo transitorio nel sangue, che possono andare a installarsi luoghi come valvole o vasi e quindi contribuire ad aggravare una malattia oppure cardiovascolare oppure a forse anche crearla.
Ok, quindi diciamo che la posizione americana la possiamo
sempre
in un certo
più
senso
sempre
sposare.
Più studi avvalorano questa tesi e inoltre anche la infiammazione cronica che la malattia parodontale che caratterizza la malattia parodontale può proprio con i fattori dell'infiammazione cronica aggravare e contribuire tutte queste patologie.
Comunque, come Spitaleri ci insegna, le fonti a cui si attingono le notizie, soprattutto su internet, no? Spitaleri,
esatto,
vanno interpretate con cura, no? I suoi suggerimenti anche in merito.
Internet è un mezzo bellissimo, stupendo per creare informazione, però poi ha il difetto di non poter entrare magari nello specifico della problematica e quindi sicuramente, per continuare la risposta, c'è una correlazione tra problematiche dentarie e tantissime altre malattie del nostro organismo, proprio dovute a questi accumuli di batteri, a questa infiammazione cronica. E il cuore prevalentemente predisposto, perché alcuni batteri hanno una predisposizione per andare a, in caso di, come diceva, batteriemie, cioè entrata nel flusso sanguigno, di andarsi ad annidare all'interno del cuore e creare alcune patologie.
Ma secondo voi, in merito alla salute dentale, siamo sufficientemente informati?
Dal nostro punto di vista, la popolazione non è mai sufficientemente
e che possiamo fare?
Informata, perché vorremmo informare meglio noi, avere più possibilità.
Il problema è che il tema non è molto entusiasmante, probabilmente, per cui ci sono cose che allettano di più. Certo. Però c'è una discreta quantità, per chi vuole reperire delle informazioni adesso c'è una discreta quantità, ma la più semplice sarebbe parlare con il professionista di riferimento, che insomma...
Ma ce l'ha tutto questo tempo il professionista di riferimento?
Beh, lo deve trovare, perché ha anche dei collaboratori che si dedicano a questo. L'igienista dentale, ad esempio, o anche l'assistente di studio odontoiatrico hanno la possibilità di informare nel modo corretto. Soprattutto l'igienista dentale ha tra il compito appunto la prevenzione e l'informazione ad una corretta igiene, in modo da anche personalizzare.
Poi anche organizzare delle serate, magari proprio nei paesi, no? In modo capillare anche, forse manca un po' l'informazione, o magari mi sbaglio, perché non è che adesso anch'io sono un entusiasta del... però sto cambiando, ammetto che mi sto rieducando. Va bene, allora siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di questo programma, mettiamo un brano musicale e poi la seconda parte per parlare di Slow Dance. Obiettivo Friuli oggi è dedicato al tema della salute orale. In questa seconda parte del programma, come annunciato in apertura, ci concentriamo sulla filosofia slow, che oggi penetra con forza anche l'ambiente odontoiatrico e odontotecnico. Domani speriamo che accada anche nell'ambiente dell'avvocatura. Comunque è stato registrato il marchio Slow Dent, un progetto rivolto ai pazienti. E allora subito un contributo realizzato da David Zanirato che introduce e riassume i punti basilari di Slow Dent e che anche ha condotto una breve inchiesta per accogliere il parere della gente su questo progetto così interessante. Allora sentiamo, prego, la regia di mandare in onda il contributo.
Da quanto abbiamo appreso, la filosofia che sta alla base di Slow Dent consiste nello sviluppare un processo di tracciabilità della fase clinica, rendendola visibile e facilmente comprensibile al cittadino paziente. La trasparenza nella filiera è particolarmente importante, specialmente nelle protesi, dove tutti i passaggi di processo e di prodotto devono essere tracciati e resi visibili. Slow Dent vuole incrementare la consapevolezza nel paziente mettendo a disposizione del materiale informativo semplice e di pratica consultazione. Siamo andati a cercare di capire come la gente valuta questo progetto e che opinioni ha dell'esperienza vissuta dal dentista. Signora, per quanto riguarda il ruolo dei professionisti, dei dentisti, c'è anche questa filosofia slow, la condivide?
Direi di sì, bisogna essere sempre trasparenti, bisogna essere chiari, bisogna dare un servizio adeguato con la spesa adeguata, giustamente.
Quando ha avuto bisogno, che rapporto c'è stato con il suo dentista?
Un rapporto sereno, se ho bisogno del dentista, telefono al dentista, mi risponde, mi dà un appuntamento e di conseguenza vede di sollevarmi dal mio problema.
Comunque cerca sempre il professionista oppure ha provato a rivolgersi anche a queste cliniche low cost?
No, in questo caso sicuramente cerco il professionista. I problemi che possono derivare da una cura sbagliata o comunque da una cura non igienicamente perfetta certamente possono portare dei grossi problemi, quindi non vado a rischiare sicuramente sulla mia bocca.
Tra l'altro è uscito proprio un decalogo sulla filosofia Slow Dent che ricerca la trasparenza, la condivide questa posizione?
Assolutamente sì, è necessaria una cosa di questo tipo, bisognerebbe essere molto ben informati. È difficile scegliere il dentista onestamente, proprio perché non si ha un parametro chiaro se non per sentito dire o perché qualcuno ti dice è bravo, mentre forse occorrerebbe appunto una sorta di documento che dia la possibilità di essere certificato come persona esperta, professionalmente preparata.
Io ho sempre avuto un ottimo rapporto col dentista perché in famiglia, sin da bambina, da ragazzina, insomma, sono stata abituata a controlli, igiene dentale, tutto un percorso seguito appunto nel tempo, quindi ho il mio dentista di fiducia, il mio studio dentistico di fiducia e lo ritengo un percorso importante da stimolare fin dall'infanzia, quindi no, io non posso che parlarne bene per la mia esperienza.
E quindi è il professionismo che si cerca quando bisogna intervenire in bocca?
Il professionismo deve essere assolutamente di qualità perché si ha a che fare con un aspetto delicatissimo della propria esistenza, quindi questo purtroppo quando inizia da bambini dipende un po' dai genitori, quindi in tal senso bisogna fare una scelta molto scrupolosa, informarsi per il meglio e sperare appunto di affidarsi a persone competenti.
C'è questa nuova filosofia dello Slow Dent che persegue la trasparenza e anche un nuovo rapporto con l'utente, che cosa ne pensi?
Penso che sia molto importante, insomma, la trasparenza in quest'ambito, come in generale nell'ambito medico, il dialogo, l'avere chiari i processi, anche i costi, tutti i percorsi da fare è fondamentale per la propria salute e per il rispetto dell'essere cliente.
E ritorniamo in studio. Allora, fondatore e presidente di Slow Dent è Gianni Nicoletti. Nicoletti ha frequentato corsi di specializzazione con i più importanti odontotecnici di rilievo internazionale. Attualmente tiene corsi per dentisti e odontotecnici su nuove tecnologie, materiali dentali e innovazione in campo odontoiatrico. Ed è imprenditore nel settore. Nicoletti, buona giornata, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, ringrazio l'invito.
Dunque, a chi si rivolge principalmente Slow Dent, cioè il rapporto reciproco, dov'è? Vi cercate? Chi si cerca tra chi?
Allora, Slow Dent è un progetto che parte per sviluppare un programma di trasparenza di filiera, cioè chi fa che cosa con cosa, e perciò vuole creare una sorta di filiera trasparente che permetta al paziente, soprattutto al paziente, perché Slow Dent si rivolge principalmente al paziente, di avere un sistema, diciamo, condiviso su cui poter vedere come viene sviluppato un progetto odontoiatrico, specialmente nella protesi dentale, che è l'argomento che principalmente oggi è sempre più diciamo discusso, nel senso che abbiamo sentito prima nell'intervento, nel contributo, che si parla di cliniche, di protesi, di low cost, e molte volte proprio sulla protesi e sulla clinica low cost si basa tutto quello che è il rapporto molte volte odontoiatra-paziente che si sta innescando, tenendo presente che in Italia abbiamo una delle migliori odontoiatrie che ci sono in Europa. Ed è molto importante sottolineare questo, perché è un programma, quello odontoiatrico, molto serio nel nostro paese. Però, secondo me, ci vuole un passo ulteriore in avanti e creare, appunto, attraverso un processo logico e condiviso, una filiera trasparente che metta a disposizione dei parametri per poter fare un'analisi e una tracciabilità di quello che poi viene messo in bocca, specialmente nel campo protesico, su cui oggi molte volte si trovano.
Senta, ma perché è così importante la tracciabilità? Lo vogliamo spiegare bene? Perché questo è un punto è focale, direi, no?
Ma la tracciabilità è un parametro che dà, diciamo, la vita di un prodotto o di una protesi o di qualsiasi altro materiale, cioè da dove viene, chi l'ha fatto, chi te lo mette in bocca e cosa è stato fatto. Perciò io non posso dire io sono il più bravo cuoco, però non so, la carne mi arriva non so da dove, e nella mia cucina ci sono non so chi e non so che cosa, le attrezzature che utilizzo non sono delle attrezzature, praticamente possono essere a norma, non si sa niente. Cioè, se io ho una filiera oscura, posso presumere che il prodotto che mi viene dato sia un prodotto scuro. Se invece ho una filiera trasparente, tutte le persone possono comprendere, perché se io so che la protesi me l'ha fatta quello odontotecnico lì, che ha un nome, cognome, una via, un indirizzo, con quei materiali lì, perciò i materiali sono tracciati, le aziende che li hanno prodotti, la qualità, la tipologia del prodotto, e ecco che io posso farmi un'idea, anche perché oggi appunto con i sistemi di informazione, internet e quant'altro, io posso trovare i prodotti, le persone su una piattaforma che mi permette di vedere cosa succede, perché oggi sono tutte le aziende sono in internet, oggi i professionisti si può consultare il professionista presso l'albo dell'ordine dei medici, perciò la gente può vedere chi ha fatto che cosa, oppure l'odontotecnico, il laboratorio che ha costruito, perché altrimenti io potrei mandare i miei lavori in un paese straniero dove non ci sono tutte le regole che ci sono qui in Italia e comunque nell'Unione Europea, e poter mettere su a una paziente una protesi che magari non è conforme, il paziente non può sapere. Allora quale sistema ha il paziente?
Scusi, lei vuol dire che in Italia siamo più fortunati, abbiamo più regole da rispettare?
Il discorso è questo: l'Italia fa parte della Comunità Europea e nella Comunità Europea ci sono delle norme e dei regolamenti che sono sempre più stringenti. Adesso è uscito un nuovo regolamento sui dispositivi medici, perché la protesi è un dispositivo medico, perciò sono usciti dei nuovi regolamenti sui dispositivi medici che è molto più, diciamo, stringente nei confronti di tutti gli operatori del settore sanitario. Chiaramente non è detto che queste regole siano rispettate in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Allora, se io faccio un esempio un dentista e mando un lavoro al di fuori dell'Unione Europea, in un altro paese, il paziente non lo può sapere. E chiaramente che un caso è fatto, con che macchinari, da chi, con che competenze, perché ad esempio per costruire una protesi un odontotecnico ha un diploma abilitante ed è una persona che ha studiato per fare questo lavoro, in altri paesi non occorre neanche diploma per fare l'odontotecnico, perciò se io mando in un paese, diciamo, dove
in alcuni altri paesi, non in tutti, però
ci sono tanti che magari hanno costi molto bassi, e allora ecco che io posso risparmiare un sacco di soldi su una corona, però con cosa è fatta quella protesi lì? Con che materiale è stata fatta? Le reghe, lo zirconio, la ceramica.
E chi me la mette su?
E chi me la mette su? Appunto, perciò è molto importante capire.
Con cosa me la incollano?
Se noi non entriamo in un processo di filiera trasparente, una filiera opaca non serve a nessuno, cioè serve a chi ha qualcosa da guadagnarsi. Invece una filiera trasparente permette ai professionisti che lavorano in regola e che sono seri di poter anche motivare un prezzo, perché altrimenti noi pazienti, diciamo in questo caso anch'io come cittadino paziente, non ho una competenza specifica in odontoiatria, perciò cosa succede? Che valuto esclusivamente il prezzo. Il prezzo è la competenza dell'ignorante. Quando io sono ignorante in una materia o in qualcosa, io valuto il prezzo. E il prezzo non mi dice però il valore del prodotto che io acquisto, mi dice solamente quanto denaro io devo dare per acquisire quel prodotto. Certo. Però non mi dice il valore. Invece è molto importante ragionare sul valore.
Poi noi possiamo anche dire che in Italia abbiamo anche tante tasse, no? Che vanno a incidere. Forse in altri paesi ci sono meno tasse.
Questo è un altro discorso.
No, alla fine anche questo comporta, no, il fatto che alcune volte i prezzi siano lievitati. Ma è molto più interessante quanto stava raccontando lei. A questo tavolo abbiamo tutti esponenti di Slodent, i due odontoiatri che appunto sono ospitalieri, e Castagnino, e anche l'odontotecnico, anzi ben arrivato anche a lei, Mauro Malisani.
Sì, grazie dell'invito.
Ben arrivato. Ecco, adesso mi racconterete perché avete aderito a questo interessante progetto e soprattutto se, questo poi ce lo dirà Nicoletti, se ha dovuto in qualche modo decidere se farli entrare o meno. Questo è anche un aspetto interessante. Come si entra in questo progetto? Allora partiamo da Malisani, che ancora non abbiamo sentito la sua voce.
Sì.
Malisani.
Allora, diciamo che io faccio l'odontotecnico da più di 30 anni.
E già questo,
è già
dice.
Questo voglio dire, sì.
Ecco.
Il mio sogno da ragazzo era quello di fare l'odontotecnico. Quindi diciamo, il mio più grande desiderio era quello di vedere la gente riacquistare il sorriso e quindi riacquistare quello che aveva perduto nel corso del tempo. E questa cosa mi è sempre rimasta dentro, quindi diciamo questa attenzione verso il paziente, verso il lavoro da terminare, è una cosa che ho sempre portato nel cuore. Collaborando con i professionisti con cui collaboro, ho sempre portato avanti questa cosa. Quindi il fatto di quando mi è stato proposto questo progetto, io ho aderito con veramente molto volentieri, perché è un qualcosa di più rispetto a quello che faccio normalmente ogni giorno, perché l'odontotecnico è, diciamo, è la parte nascosta di quello che è la protesi, è quello che costruisce la protesi, però non sempre riesce a vedere il lavoro finito.
Anche perché l'odontotecnico non lavora sul paziente.
Esatto.
Ricordiamo che sul paziente
no.
È l'odontoiatra.
No,
che
no,
deve,
ma infatti
le
no,
mani,
l'odontotecnico ha la competenza tecnica.
Però che succede? Che l'odontoiatra Slodent ama, e questo me l'ha suggerito Castagnino, particolarmente il fatto che l'odontotecnico sia conosciuto poi anche dal paziente, no? Per una maggiore trasparenza.
Certo.
Così, insomma, tutto quello che abbiamo in bocca sappiamo da dove arriva e come. Questa è la sua posizione, poi torniamo da lei. Sentiamo Ospitalieri.
Allora, noi abbiamo creato poi attraverso una sinergia di competenze, di esperienze, questo progetto essenzialmente su una cosa semplicissima, cioè la condivisione di alcuni valori che già ci appartenevano indipendentemente da questo progetto, per cui il fatto di avere un certo tipo di approccio sul paziente-cliente, un certo tipo di attenzione chiamiamolo al valore di quello che cerchiamo di dare alle persone, alla qualità dei prodotti, all'attenzione nella ricerca dei materiali, perché pensiamo sempre che siano quelli che noi vorremmo per noi stessi quando
certo.
Ragioniamo su cosa facciamo per un paziente. E questa condivisione di valori già la vedevamo io e il dottor Castagnino per un'amicizia che abbiamo da diversi anni, e poi l'abbiamo incontrata in queste altre persone e abbiamo deciso di riunirla proprio anche per far capire qual era la nostra identità in un contesto, diciamo, socio-economico in cui molto spesso i messaggi che vengono dati sono messaggi prevalentemente di tipo commerciale, no? Anche in ambito di salute e benessere. E il nostro voleva invece creare la nostra identità dando delle specifiche indicazioni su i valori che cerchiamo di portare avanti, che poi sono quelli che sono già presenti in altre filosofie, nella filosofia del cibo, dell'alimentazione.
Un castagnino?
Beh, ha detto bene Spitaleri, ci siamo riconosciuti in questi valori, non è stato particolarmente difficile collaborare assieme, perché sono valori che già praticavamo e quindi ci siamo riconosciuti in questo modo di vedere il nostro lavoro e probabilmente anche la nostra vita, ma voglio insistere anche nella giusta collaborazione che c'è con l'odontotecnico. L'odontotecnico contribuisce in gran parte al nostro successo e rendere partecipe anche il paziente in questo. L'odontotecnico è una figura che ci affianca, con la quale collaboriamo sempre più volentieri, e che una collaborazione stretta, corretta, a pari dignità, permette di avere un risultato sempre più soddisfacente. E lo considero un aspetto importante.
Indubbiamente.
Questo permette anche al paziente di conoscere l'odontotecnico, di conoscere quindi l'inizio della filiera della sua protesi, sapendo quindi realmente chi è l'odontotecnico che ha costruito la sua protesi, chi la applica e con quali materiali è stata realizzata. Ed è anche accompagnata da una corretta certificazione questa. La certificazione è qualcosa che deve accompagnare la protesi, e dove c'è il nome dell'odontotecnico, il nome dell'odontoiatra e tutte le indicazioni che il paziente deve conoscere.
Beh, un altro aspetto interessante è che nella fatturazione poi compare anche la voce dell'odontotecnico con il totale esatto, no? E quindi Nicoletti, mi sembra questo un altro aspetto molto interessante, perché insomma forse qualche professionista in passato non ci ha marciato poco su questo.
Sì, allora diciamo che Slowdent è appunto una condivisione di valori. Cioè, Slowdent vuole essere trasparente, sobria, rispettosa ed equa. Tutto questo significa entrare in un processo mentale, in un processo condiviso di valori che vengono messi a disposizione di tutti: paziente, odontoiatra, odontotecnico e aziende che producono i materiali. Il risultato economico, diciamo, quello che è in questo caso, ho detto, la fattura. La fattura è un documento fiscale che dice quanto costa e quanto può valere quella determinata protesi, con i documenti accompagnatori della dichiarazione, ad esempio, di conformità, perché le protesi oggi devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità che il paziente può chiedere al professionista e sapere con cosa è stata fatta quella protesi, da chi è stata fatta. Questo è molto importante, perché alla fine io riesco ad avere, diciamo, una traccia di quello che mi è stato messo in bocca. Oggi acquistiamo prodotti, telefonini, televisori, e abbiamo tutta quanta una documentazione su quello che acquistiamo, e quando mettiamo qualcosa nella nostra bocca che entra a far parte di un meccanismo biologico, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, e perciò può interferire anche in maniera traumatica se non è fatta bene, se non è stata costruita correttamente, se non rispetta i canoni della costruzione della protesi, sia in termini progettuali che realizzativi, che merceologici nei materiali, ecco che noi abbiamo un prodotto o un materiale che ci può creare dei problemi. Allora è giusto che tutti i soggetti che concorrono all'interno di questa filiera siano innanzitutto visibili, che sia anche visibile ad esempio il prezzo, perché il dentista cede al paziente una protesi che è stata costruita da un altro soggetto, e lui non è che lui costruisce in realtà la protesi dentista, costruisce l'odontotecnico. Perciò non c'è nessun problema. Nella parte, diciamo, di Slowdent c'è anche la fatturazione disgiunta, cioè il dentista allega la fattura al paziente per far vedere cosa costa realmente la sua protesi. Nessuno toglie professionalità al dentista, il dentista ha una sua professionalità.
Però l'impronta la prende il dentista.
Il dentista, allora, le mani in bocca, infatti noi abbiamo fatto un vademecum in cui c'è scritto cosa promemoria per il paziente, cosa bisogna sapere quando si va al dentista, ci sono tutte quante le varie figure,
magari vediamo,
le
esatto.
Varie figure elencate e cosa fanno, e questo è un passo, diciamo. Poi abbiamo sviluppato anche un documento che si chiama documento per la filiera trasparente protesica, in cui viene scritto su tutto questo documento cosa viene fatto da chi viene fatto e con che materiali viene fatto. Ecco che in questo caso, io, poi, siccome è una libera scelta che viene fatta, non è che è obbligatorio, cioè slow dent non è obbligatorio per nessuno, slow dent è una libera scelta fatta da persone che, se vogliono aderire a questo progetto, possono aderire accettando questi quelli che sono i valori, e cioè la trasparenza, la sobrietà.
Ma lei come può stabilire che effettivamente dichiarano il vero? Voglio dire, io sono un dentista,
sì,
e voglio diventare un dentista slow. Vengo da lei e dico: mi iscrivo a questo progetto.
Deve accettare tutta una serie di parametri che devono poi essere rispettati, perché nel momento in cui non vengono rispettati.
E come controllate questo, il fatto che siano più o meno rispettati? Devo dire, fare queste domande un po' perché i nostri ascoltatori a casa.
Abbiamo sviluppato questo protocollo, abbiamo dei mezzi, abbiamo una mailing list, abbiamo un sito internet, siamo presenti su Facebook, cioè possiamo interagire con i pazienti. Se un paziente va nel sito e vede che la fattura non gli è stata fatta, ad esempio la fattura, se un dentista non mi fa una fattura, io posso presumere che quella protesi non sia conforme, perché non emettere la fattura vuol dire commettere un reato fiscale. Perciò una persona che commette un reato per guadagnare del denaro non è in linea con la filosofia di Slowden, perché io posso presumere che, come ha commesso commette il reato non facendomi la fattura, ecco che può comprare i materiali che non sono conformi, magari in nero, non si sa da dove vengono. Cioè, se il nostro obiettivo è guadagnare solo denaro, allora in quel caso lì il paziente diventa un soggetto da cui io devo prendere più soldi possibile. E abbiamo visto, ci sono anche casi tutti i giorni che vengono fuori di gente che, diciamo, la mala sanità odontoiatrica. In questo caso si tratta di stabilire se io voglio avere, diciamo, un protocollo di lavoro che sia equo e trasparente. Ecco che mi pongo in questo. È controproducente per me accettare una cosa del genere e poi non rispettarla, perché si fa presto, se io non do quei documenti che sono necessari al paziente, il paziente lo può verificare, perché noi Slowden dà degli strumenti. Se io vado dal dentista Slowden con la carta di trasparenza protesica e questo non me la compila, mi scriverà dei nomi su, io li posso verificare con l'indirizzo, il numero di telefono dell'odontotecnico, i materiali che sono stati utilizzati, e questo si possono verificare, perché digitando su internet i nomi dei materiali.
Ma è bene che ce lo dica, così, cioè, sappiamo come dobbiamo fare.
Diciamo che oggi gli strumenti, gli strumenti, specialmente gli strumenti interattivi tipo internet eccetera eccetera, mettono a disposizione, sono molto potenti, se si sanno utilizzare bene possono diventare una grossa fonte di informazione anche corretta, basta saperli utilizzare. È chiaro che possono fare piacere o come no, si tratta solamente di confrontarsi di fronte a queste cose qui, dipende da cosa noi vogliamo, da cosa noi vogliamo dalla vita.
Dicevamo, marchio depositato che nasce, mi sembra di capire, prima di tutto nel Triveneto, poi si espande in
Italia. Sì, cioè noi abbiamo depositato il marchio per un motivo molto semplice, perché chiaramente è logico che dobbiamo proteggere il marchio, perché domani mattina altrimenti altri possono utilizzare questo marchio, come tutti i marchi d'altronde sono depositati, non ci sono marchi di solito che non sono depositati.
No, però cioè, non tutti lo sanno.
Ma marchio depositato come Slow Food, come altri marchi, qualsiasi marchio è depositato, diciamo, se si vuole tutelare il marchio. Il marchio vuol diventare un momento di incontro tra le varie realtà della società civile, che sono i professionisti, i pazienti. Noi abbiamo fatto, ad esempio, nel Friuli, abbiamo fatto 9 incontri sul territorio.
Ma voglio dire, partiti proprio nel Triveneto, se non sbaglio?
Sì, no, nasce nel Triveneto, però si è sviluppato nel Friuli.
Perché si è sviluppato,
sì, perché non è che questo progetto ha trovato
terreno fertile ovunque.
Cioè, chiaramente tutti quanti dicono: ma come mai questo, cosa vogliono fare? Cioè, l'Italia è il paese sempre che fa la dietrologia, no? Cosa c'è dietro, cosa c'è nascosto dietro? No, niente, semplicemente noi mettiamo.
Ma caso siete nella trasmissione Obiettivo Friuli?
Noi abbiamo fatto degli incontri nel Friuli in diversi posti, da associazioni, in biblioteche, in vari, dove c'è la possibilità di andare a parlare. Noi spiegavamo cosa è il progetto Slowden, come ci si deve comportare, ma i capisaldi del progetto Slowden possono essere applicati a qualsiasi tipo di attività, non è che sono patrimonio solo di Slowden. noi non possiamo...
qualsiasi tipo di attività inerente, immagino.
No, qualsiasi tipo di attività, perché la trasparenza io la posso avere anche dal carrozziere. Posso
si chiamerà slow carrozziere.
Sì, esatto. Cioè, i principi fondamentali sono quelli di rendere le persone partecipi.
La filosofia slow, ovviamente.
Esatto, cioè. Partecipi.
Nicoletti, però è anche corretto dire che però anche al di fuori di slow dent ci sono
certo.
dei colleghi, ci sono dei professionisti che lavorano in modo corretto, seguendo anche questa... La maggior parte, io credo, dei miei colleghi si comporti in questo modo, trasparente, in modo equo, in modo rispettoso del paziente.
Certo,
sempre più oggi si parla, ed è sempre condiviso da tutti, l'alleanza terapeutica che occorre avere con il paziente. L'obiettivo è unico.
Sono cambiati davvero i tempi, certo, anche in poco tempo.
Certo, l'atteggiamento di tipo paternalistico col paziente non è più ammesso, insomma.
No.
Non
certo.
È più ammesso, e dobbiamo sempre...
Ma soprattutto nel vostro mondo, no? Perché
certo.
Siamo già abbastanza spaventati, poi dopo creiamo...
Anche perché i risultati sono sempre
migliori.
Delle
distanze
così.
Ulteriori, insomma, non va bene. Ecco,
certo. No, ma infatti io ho detto, l'odontoiatria italiana è una tra le migliori d'Europa,
sì, vero,
perché la
detto.
Gente pensa sì. sempre che all'estero si faccia meglio. Io avrei qualche problema andarmi a fare curare all'estero nel settore odontoiatrico. Comunque, io non voglio demonizzare nessuno, per l'amor di Dio. Ho detto che l'odontoiatria, sicuramente i professionisti sono molti, sicuramente seri e sono sicuramente preparati, eccetera, eccetera. Noi abbiamo messo a disposizione.
Sono
chi
cambiati
vuole.
Anche gli strumenti, perché qualche tempo fa. Magari per curare una carie, insomma, ti rompevano il dente, perché succedeva anche questo, è successo anche a me.
Certo, sicuramente tutti quanti siamo a conoscenza di mala sanità odontoiatrica.
Non è che sono dell'Ottocento.
No, ma infatti non è che... Allora, pensare che tutti sono perfetti è impossibile, perciò siamo tutti quanti fallibili, partiamo da questo presupposto, perciò chiaramente c'è chi, lei va a mangiare in un ristorante, c'è chi si trova bene, c'è chi si trova male, ognuno di noi ha... un'opinione.
Però il fatto che vi mettiate in discussione, questo è una buona cosa, insomma, che siete venuti qua accettando anche domande probabilmente provocatorie, ma questo è ovvio, no? Abbiamo ascoltato anche cosa ne pensa la gente colta proprio in giro per la città, e devo dire che non abbiamo potuto montare tutte le risposte, ma quello che ci piace è che abbiamo trovato casualmente, perché naturalmente non è che abbiamo selezionato le persone, tutte persone che hanno, come dire, una posizione molto precisa sulla cura, sulla salute della bocca, dei denti, e questo è buona cosa, insomma. Non a caso, insomma, Slow Dent nasce in Friuli, ma adesso non voglio andare oltre.
No, ma Slow Dent sostanzialmente mette a disposizione comunque pubblicamente degli strumenti che possono essere scaricati da chiunque, cioè un paziente può scaricarsi, un dentista può scaricarsi i documenti, può scaricarsi la carta di valori, sono documenti pubblici che possono essere utilizzati da chiunque.
Ecco, la carta dei valori, prima di tornare appunto dall'odonto tecnico, che volevo chiedere ancora qualche cosa, ci racconta velocemente il promemoria per il paziente, che cosa recita?
Dice che praticamente parla del dentista, che è un medico e laureato, è l'unico operatore che può compiere e eseguire tutte le azioni nella bocca sana o malata del paziente. Poi c'è l'igienista dentale, che è un altro professionista, anche questo ha una laurea in igiene dentale, e può anche lei fare alcune azioni, diciamo, in bocca del paziente, che sono limitate alle sue mansioni di igiene dentale. Poi c'è l'assistente dentale, che invece coaudio l'attività del dentista e dell'igienista, non può mettere le mani in bocca e, diciamo, aiuta nella pulizia dello studio, nel passa i ferri, fa la programmazione dello studio, eccetera, eccetera. Poi c'è l'odontotecnico. L'odontotecnico è l'unico operatore abilitato a costruire dispositivo medico su misura, perché la protesi è un dispositivo medico su misura che viene costruito dall'odontotecnico, e l'odontotecnico ha anche lui un titolo di studio, in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, e ha studiato delle materie che lo hanno abilitato a costruire un dente, perché anche una persona molto brava, diciamo, manualmente potrebbe costruire un dente, perché, diciamo, ricopiare una forma, però non lo può fare perché non è odontotecnico, perché oltre a ricopiare la forma del dente naturale bisogna sapere anche la funzione che fa questo dente con tutto quello che ci sta intorno. L'odontotecnico anche lui non può mettere le mani in bocca, cioè non può eseguire, cioè, diciamo, può far ritoccare la protesi, può vedere se il colore va bene del dente, eccetera, eccetera, perché, però non può andare a mettere le mani in bocca sul paziente. Il regime fiscale, poi, è anche questo molto importante, nel senso che questo promemoria c'è il regime fiscale che non sempre il paziente è noto. Cioè il regime fiscale dice che tutte le protesi sono esenti da IVA, cioè la costruzione della protesi non prevede, il montaggio della protesi in bocca e la prestazione odontoiatrica non prevedono IVA. Infatti i passaggi tra dentista e odontotecnico sono in esenzione di IVA e tra dentista e paziente sono in esenzione IVA, perciò il dentista ha l'esenzione dell'IVA, perciò non può fare lo sconto dell'IVA come certe volte noi ci è capitato, dice, ma mi fanno lo sconto dell'IVA, non c'è IVA sulla protesi. Inoltre il dentista deve emettere sempre la fattura, questo noi lo scriviamo, cioè di fronte a qualsiasi prestazione, anche a un acconto, riceve un acconto per delle protesi che deve realizzare o per delle cure che deve realizzare, quando riceve del denaro deve emettere una fattura al paziente per quello che ha ricevuto, 500 euro, 100 euro, 50 euro, quello che è.
Molto chiaro, tutto
perciò è molto, molto scaricabile comunque sia dal sito che anche su Facebook. Scaricabile il documento tranquillamente, si può vedere tutto quanto, un piccolo vademecum molto semplice per capire come comportarsi da dentista, ecco.
Mauro Marisani, lei che è odontotecnico di lunga esperienza, ci può dire quali sono attualmente i materiali maggiormente biocompatibili?
Sia la tecnologia che i materiali sono andati di pari passo, quindi c'è stata un'evoluzione nei materiali. Adesso come adesso la zirconia forse è quella che è il materiale d'elezione. La zirconia è, come caratteristica ha una caratteristica estetica molto buona.
C'è un sorriso smagliante.
Esatto, cioè non c'è il metallo che può dar problemi, però oppure c'è il disilicato di litio che è una ceramica rinforzata. Che
però
può
se poi i denti, quelli che rimangono, vedi, sono più brutti, sì. Si vede troppo la differenza.
Però dal punto di vista di biocompatibilità forse è questo, però il materiale secondo me va scelto a seconda della protesi che bisogna,
certo,
necessita, perché anche
adattato.
La metalloceramica da tanti anni che viene utilizzata non è che bisogna demonizzarla solo perché c'è il metallo, perché in certi casi prima bisogna capire che tipo di protesi realizzare e poi scegliere il materiale adatto.
Senta, ma dove arriveremo in futuro? Futuro immediato, diciamo, visto che però andiamo di gran carriera, quindi...
Sì, come dicevo, la tecnologia sta andando avanti, c'è il CAD-CAM, quello che si faceva anni fa manualmente adesso si fa con la macchina. Diciamo, la spatolina che si utilizzava per modellare la cera adesso adesso c'è il mouse che prende il posto della spatolina.
Beh, questa
è una cosa
ben a sapersi.
Sì, diciamo che tendenzialmente si va verso l'informatizzazione.
Lei è un slow dent perché, ce lo dica in tre parole.
Per l'atteggiamento verso il paziente, ma anche per i valori, come hanno detto i dottori, cioè riconoscersi in questi valori è la cosa più importante, perché anche la mia attività, i valori personali dell'attività devono combaciare con quelli che sono, secondo me, i valori condivisi con l'azienda con cui acquisto e con le persone con cui collaboro.
Certo.
E poi alla fine è per il bene del paziente.
Qual è stata la spinta, no? per creare questo progetto? Da dove nasce? Proprio quella di partenza, Nicoletti?
Ma la spinta nasce dal fatto di, essendo come cittadino e come utente, quando io mi trovo, noi eroghiamo sostanzialmente un servizio che è quello odontoiatrico, noi siamo azienda, poi ci sono i professionisti, gli odontotecnici, eccetera, e questi erogano il servizio che è un servizio, che è quello odontoiatrico, però noi usufruiamo di migliaia di servizi di tutti i tipi, perché noi eroghiamo uno però riceviamo altri 99 servizi. Cosa succede? Che l'idea è quella di dare un contributo personale nel settore in cui opero per cercare di rendere trasparente e rendere fruibile da tutti quanti, perché anch'io sono un paziente, perciò anch'io voglio trovarmi di fronte a un sistema che mi dia un sistema oggettivo perlomeno per quanto si può capire come funziona questo comparto. E chiaramente io spererei che un po' alla volta si andasse verso tutti quanti i sistemi slow, cioè quando io vado dall'idraulico mi trovo che l'idraulico è in grado di farmi un preventivo che si capisca, comprensibile, o l'elettricista un preventivo che sia
questo
tracciabile.
C'è molto chiaro, questo
esatto. Perciò è la volontà di mettere a disposizione ognuno nel proprio, perché tutti quanti vogliamo cambiare il mondo, tutti quanti vogliamo la città pulita, ma per cominciare ad avere la città pulita io non devo buttare la carta per terra, cioè si comincia da se stessi prima di tutto, perché è facile dire la città è sporca, ma nessuno la pulisce, ma per non sporcarla risolviamo il problema della pulizia se non la sporchiamo. Mi spiego, perciò sporcare la città è un processo personale, cioè se io butto la carta per terra è chiaro che altre 100 persone buttano la carta per terra e gli spazzini devono lavorare. Però se io comincio a pensare che l'ambiente in cui io vivo è un processo di valore nella mia vita di persona, non butto la carta per terra, non vado a spegnere la sigaretta nel pavimento, o cioè compiti e azioni che sono di ordinaria quotidianità possono essere utili a tutti quanti, perciò bisogna cominciare da se stessi, perché è facile, io vedo la gente posta su Facebook di tutto, frasi incredibili, però poi magari ne combinano di ogni tipo, perciò bisogna cominciare
per gli altri e non per se stessi.
Esatto, bisogna, tutti vogliono essere svizzeri, ma che siano svizzeri gli altri, quando si entra ognuno nel proprio, noi ci arrabbiamo per categorie, no? Gli dentisti, gli odontotecnici, i giornalisti, gli avvocati, i notai, gli idraulici, ognuno vuole nel suo mondo, però ripeto, come noi eroghiamo un servizio noi riceviamo degli altri, perciò se c'è trasparenza e diciamo reciprocità, ecco che tutto quanto migliora.
Chiarissimo, quindi riassumendo, Slow Dance nasce, questo per i nostri ascoltatori, con l'intento di sensibilizzare le persone a un approccio più consapevole riguardo le cure odontoiatriche e in un momento storico in cui la commercializzazione della salute e del benessere non è sempre così limpida e soprattutto non è sempre così comprensibile alla maggior parte delle persone. Intanto c'è un altro aspetto molto importante che vorremmo prendere assolutamente in considerazione in questo programma di oggi. La nostra regione ha messo a punto il programma appunto regionale di odontoiatria sociale per rispondere ai bisogni dei bambini da 0 a 14 anni, per rispondere anche ai problemi delle persone più fragili e che o per motivi di salute o per problemi economici non riescono ad accedere alle cure dentistiche. Davide Zanirato, il nostro collaboratore, in merito ha preparato un altro contributo in esterna e anche un sondaggio. Sentiamo, può partire il contributo, grazie.
Dal 1 novembre 2016 sono stati ben 4.500 gli accessi ai pronto soccorso odontoiatrici tra Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Gemona del Friuli. Sono 30.000 invece i pazienti trattati complessivamente, con l'erogazione di 40.000 prestazioni. E ancora 2.000 le visite scolastiche, 221 le applicazioni di protesi dentarie e 84 i trattamenti ortodontici. Eccoli i dati recentemente resi pubblici che definiscono l'impatto positivo dei primi 6 mesi del programma di odontoiatria sociale varato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Un pacchetto fatto non solo di prestazioni, ma anche di attivazione di ambulatori, di patologie e medicina orale, acquisizione di nuove strumentazioni e riorganizzazione dell'odontoiatria carceraria. Quali le novità? Nei prossimi mesi una rimodulazione di alcuni parametri per l'accesso al servizio e infine l'attivazione di 2 nuovi ambulatori, uno protesico a Udine e l'altro per trattamenti ortodontici a San Daniele del Friuli. Da non dimenticare che in atto c'è anche un progetto sperimentale di odontoiatria scolastica che ha coinvolto tantissimi bambini delle scuole dell'Udinese e che verrà esteso anche a tutti gli istituti elementari della regione, favorendo così non solo la cura delle patologie dentarie, ma anche l'informazione sul tema nei confronti dei bambini e degli insegnanti. La regione procederà infine anche ad estendere la copertura offerta alle persone considerate in stato di vulnerabilità sanitaria, pazienti in dialisi, sottoposti a terapie o affetti da disabilità. Le persone sono al corrente di queste offerte, siamo andati ad ascoltare la loro voce. Ha sentito di questi progetti della regione per l'ortodonzia sociale, per aiutare le persone? Cosa ne pensa?
Beh, quello senz'altro può essere utile, perché non tutti sono in grado di far fronte a delle spese abbastanza eccessive per la cura, quindi tutto va bene.
Ha sentito che la regione di recente ha potenziato questi interventi, questi aiuti per chi appunto non riesce ad affidarsi a dei professionisti e quindi fornisce dei contributi, secondo lei è una cosa positiva?
Assolutamente sì, anche perché coi tempi che corrono sono tanti che rinunciano ad andare dal dentista, purtroppo proprio per una questione economica, e quindi è bene, è giusto aiutare, anzi stimolare queste persone ad andarci, perché è importante avere la bocca a posto, diciamo.
La regione dallo scorso anno ha potenziato l'ortodonzia sociale per chi non ha la possibilità.
Io ho anche due figlie e queste ovviamente in crescita hanno avuto bisogno e sono dovuta ricorrere anch'io ai professionisti privati quando credo che sarebbe giusto avere un servizio sociale, no, in questo caso.
L'ortodonzia, la sanità, l'igiene dentale è fondamentale per la salute, perché sia tale bisogna che sia seguita fin dall'infanzia.
E torniamo in studio prima di chiudere il programma di oggi dedicato, lo ribadisco, alla salute orale. Un paio di domande ai due nostri odontoiatri ospiti. Dunque, il dentista ha un importantissimo ruolo, diremo quasi da sentinella, nella diagnosi della terapia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Castagnino, lei ha approfondito questa sindrome in collaborazione con uno pneumologo, è così?
L'odontoiatria si sta espandendo in molte altre aree, un esempio di questo è la sindrome delle apnee notturne. Questa è una sindrome spesso poco conosciuta, trascurata, ha sintomi che possono essere scambiati con altre cose non molto chiari. Quindi è importante che questa sia riconosciuta bene e in alcuni casi, in collaborazione con lo pneumologo, può intervenire l'odontoiatra con dispositivi, vengono chiamati MAD, dispositivi ad avanzamento mandibolare, che permette di migliorare la respirazione ampliando le vie aeree, quindi essere un...
Ma come sono fatti questi dispositivi?
Sono dei dispositivi mobili che vengono utilizzati la notte e che permettono di posizionare la mandibola in una determinata posizione e quindi aprire maggiormente le vie aeree.
Quindi ogni notte prima di andare a dormire.
Questo non a tutti può essere utile, perché in casi gravi invece c'è bisogno di apparecchiature ben più importanti.
Tipo?
E quindi in pazienti, tipo, si chiama CPAP, un sistema che permette una ventilazione forzata e quindi permette di migliorare, insomma, la ventilazione e quindi essere più efficace.
Io volevo ricordare che la apnea ostruttiva del sonno dà dei sintomi tipici, che sono per esempio l'apnea ovviamente, la sonnolenza diurna, il mal di testa, il sonno agitato, la bocca secca, risveglio e minzioni frequenti durante la notte. Vorrei anche ricordare le conseguenze, che sono una sensazione di stanchezza al risveglio, un aumento di rischio di incidenti stradali, addirittura fino a 8 volte maggiore rispetto alla popolazione normale, l'ipertensione, insomma non è da sottovalutare,
certo.
Il deficit cognitivo e della memoria, la depressione del tono dell'umore e la diminuzione anche della libido. Insomma.
Sì, ma molto importante anche, sono patologie anche più gravi come ictus. A Udine, nel nostro territorio, abbiamo in Friuli, abbiamo un professionista che si occupa di questo, che è il dottor Patruno, è uno pneumologo che si occupa molto seriamente di questo problema e che sempre più cerca di sensibilizzare tutti i professionisti del settore a riconoscere questa sindrome ed a trattarla nel modo corretto.
E anche noi, insomma, approfondiremo questa sindrome, perché no? Spitaleri, allora, qualche buona regola per l'igiene orale, la profilassi velocemente, il consiglio.
Io
voglio il consiglio del dentista che mi dice: allora, se non fai così, 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 non va bene.
Allora,
sì, bello il consiglio per l'estate.
Il consiglio per l'estate. Mi ero preparato su questa.
Quasi come il disco per l'estate.
Su questa domanda, no. Allora,
vabbè, logico
il,
che...
il vademecum della profilassi dell'odontoiatria prevede sempre, insomma, il solito meccanismo di fare delle visite frequenti, di attuare delle norme di igiene orale, insomma, curata a casa, di essere attenti alla propria salute. Io il consiglio che do spesso ai miei pazienti è di pensare che quando mangiano, oltre al piatto pulito, insomma, dovrebbero avere anche il contesto della bocca pulito. E già immaginare questa situazione
è importante,
influisce
prima anche del pasto, non solo dopo.
No, il dopo è il consiglio, ma mantenere uno stato di salute della bocca, no? Considerandolo come se fosse il piatto pulito,
certo,
su cui mangiare,
giusto,
è già un approccio mentale un po' più attento. Il consiglio per l'estate, che è anche un consiglio low cost, visto che abbiamo parlato di questo, è un consiglio che costa più o meno 5 euro al mese.
Low cost, ma in Italia, naturalmente controllato da Slow Dent.
Che poi è molto semplice, cioè utilizzate lo spazzolino, utilizzate il dentifricio, utilizzate una doccia orale, un colluttorio, qualsiasi. E questo, questi
colluttorio
pochi...
Colluttorio senza eccedere.
Colluttorio senza eccedere, ok.
Ma l'ho imparato anch'io.
Che poi...
Il movimento dello spazzolino...
Il movimento, ci sono delle igieniste che possono fare delle lezioni
lunghissime,
bellissime e molto attente sul movimento rotatorio e sulla postura addirittura del polso nel movimento per lavarsi i denti. No, quello che è importante, magari adesso ci abbiamo scherzato un attimo sopra, è che il dato principale è che c'è un 36% di italiani che non ama il dentista. E questo è un dato che nel nostro paese può far riflettere a vari livelli, oltre al nostro livello, anche a livelli magari un po' più istituzionali. E il consiglio che si può dare a queste persone intanto è di avere un po' meno timore del dentista, perché tra virgolette il dentista è diventato più un amico che un torturatore.
Certo.
E consiglio per l'estate è utilizzate e spendete bene 5 euro al mese con un buon spazzolino, un buon dentifricio, e questo sarà il metodo migliore per tenere lontana per almeno un po' di tempo la categoria dei dentisti.
Dai, un po' di più di 5 euro al mese, che voglia quanto dentifricio si consuma, eh? È comunque giusto, ci mancherebbe una cifra ridicola, ci mancherebbe altro. Non so se abbiamo ancora qualche minuto, ma per esempio una cattiva masticazione, velocemente,
torniamo al tema della postura.
Sì, no, come si fa a capire se uno mastica male? Come faccio a capirlo io, per esempio, che non sto masticando bene? Che cosa mi succede?
Beh, di solito chi ha delle alterazioni funzionali della masticazione riferisce delle problematiche o muscolari oppure di tipo nutrizionale, cioè ti dice io non riesco a triturare in maniera adeguata il cibo, che poi anche questo sarebbe un
oppure
tema.
Mi mordo la lingua, per esempio.
No, quello è un po' più difficile, perché la bocca ha dei sistemi di adattamento, diciamo, notevoli, per cui anche magari la mancanza di un elemento dentario, non c'è questa sensibilità fine per percepire delle discrepanze notevoli che possono portare a una patologia. La mancanza magari di più denti può creare delle alterazioni dell'articolazione, quindi piccole deviazioni della mandibola, degli scrosci, dei rumorini, fino a sintomi molto più importanti che possono essere proprio la disfunzionalità, difficoltà ad aprire la bocca o a tenere la bocca aperta quando si va dal dentista, fino a cefalee muscolo-tensive o cervicalgie,
sì, certo.
Insomma, ma quelle necessitano di un approfondimento un po' più consistente.
Ecco, proprio chiudendo velocemente, ricordiamo che la radiologia digitale attualmente è molto meno invasiva rispetto a quella del passato. Abbiamo solo tempo per tre parole, è vero Castagnino?
È verissimo, la radiologia digitale ha contribuito a diminuire l'emissione delle radiazioni ionizzanti e quindi il pericolo per il paziente, che non possiamo eliminare ma ridurre sicuramente. A questo voglio ricordare che la radiologia, le radiografie devono essere utili e quindi eseguite quando proprio necessarie.
Ecco, anche questo è un buon consiglio, senza eccedere.
Senza eccedere, naturalmente, ma l'odontoiatra lo sa bene.
Lo sa benissimo questo. Lui da solo bene. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti, soprattutto grazie a voi che avete scelto le nostre frequenze, quelle di Rai Radio 1. A breve passeremo la linea alle notizie della nostra redazione TGR. Buon proseguimento d'ascolto da Claudia Brugnetta. Siamo il vostro servizio pubblico. State con noi.